Dunque, mi è stato chiesto di parlare di due figure particolari della Genesi, di Bereshit, di Dinah e di Tamar. Quando si affrontano parti della Torah, soprattutto personaggi della Torah, è chiaro che il giudizio che si ricava può essere in qualche modo contrastante, può essere bianco o nero. E quindi anche su questi due episodi, questi due personaggi, i giudizi variano, giudizi positivi e giudizi negativi. E in fondo, se un testo, come senz'altro la Torah, riesce a porsi delle questioni e non dare delle soluzioni definitive e decise, questo dimostra la vivacità del testo stesso, perché sfida la nostra capacità di interpretare, di leggere e di dare un nostro giudizio. Se invece ci dà un testo già confezionato, già fatto, con risposte già bene fatte, il testo non vale niente. Quindi la grandezza della Bibbia è proprio questa, che sono più le domande che pone che le risposte che dà. E anche questi due personaggi, come vedremo, rimangono discorsi aperti, perché manca una decisione assoluta sul loro comportamento e le loro decisioni. Per altri aspetti, le figure di Dina e Tamara sono due figure contrastanti, diverse da di loro. Le femministe di oggi considerano Dinah come una donna passiva, una donna che subisce, mentre Tamar invece è una donna attiva, si sa da fare, si muove. E infatti il racconto su Tamar è molto più lungo, molto più dettagliato rispetto a quello di Dinah, e vedremo alla fine come questi due personaggi, Dinah e Tamar, la tradizione rabbinica li rende in qualche modo complementari. Cioè, Dinah e Tamar, una completa l'altra, la storia dell'una completa la storia dell'altra, anche se vivono a distanze di tempo, in contesti sociali diversi. Forse si sono conosciuti, perché Dinah è la figlia della storia di Judà, e Judà si unisce a Tamar, come vedremo. E quindi erano cognate. E un'altra cosa, nella lettura del testo noi non possiamo soffermarci alla semplice lettura del testo e cercare di capire che cosa dice. Abbiamo bisogno di testi ausiliari che in qualche modo o sottolineano certe situazioni e ci fanno capire che quel termine, quella frase, quella situazione è strana, è particolare, e quindi c'è un giudizio, una interpretazione. Questo è il Midrash, oppure che dà un giudizio morale su tutta la storia, sempre il Midrash. Perché noi adoperiamo il Midrash? Perché il Midrash è un attento lettore della Bibbia. E anche perché il Midrash non sono storie inventate da narratori, da maestri, da dicitori. Il Midrash, in qualche modo, dato che non è fissabile nel tempo, non si può dire questo Midrash sale al tempo tale, il Midrash forse per molti aspetti contiene parti aggiuntive del testo biblico che non sono state scritte nel testo stesso, ma che sono state conservate oralmente, ma che risalgono però a quel periodo stesso. Cioè un testo parallelo al testo biblico stesso, che le integra. Quindi il Midrash non è da prendersi sotto gamba, ma da considerare una materia abbastanza seria, che in qualche modo integra il testo biblico stesso, non è pura invenzione. Quindi c'è il suo valore letterario, storico e critico. Allora, cominciamo a parlare di Dinah. Io non so se conoscete la storia, comunque la ripiloghiamo. La storia di Dinah si trova nella Parashat di Vaishlah, dopo che Giacobbe si era incontrato e pacificato con il fratello Esaù, il testo dice, cioè il programma di Giacobbe dovrebbe essere questo: dopo l'incontro con Esaù, lui sarebbe dovuto tornare al posto di Betel. Betel è la località dove aveva avuto il sogno della scala, e lì per esempio il voto aveva fatto di costruire l'altare. Prima di arrivare a Betel avviene la storia di Dinà, che si infila all'interno di questo racconto, di questa storia di Giacobbe. Giacobbe, che in fondo è un personaggio abbastanza frastornato delle vicende della sua vita, la storia di Saul, la lotta con l'angelo, la fuga dalla casa, il contrasto con la barba, il suocero, quindi una vita abbastanza movimentata, alla quale si aggiunge anche questo fatto della figlia. Che succede per la figlia? Vediamo di ribilogare il capitolo 34 della Genesi, dove comincia Battezzè di Na Batlea. E uscì di Na, figlia di Lea, che era nata a Giacobbe, per vedere le Benottares, le ragazze del paese. E la vide Shechem, figlio di Hamor, il Chibeo, Nesi Arez, era uno dei principi della terra, Becca Ota la prese, Beshka Ota Vajanea, giacque con lei e l'ha oppresso. Poi ci scriviamo di capire che cosa significa. Poi dice il testo, Matitbak Nafshob di Nabat Yaakov, lui si attacca, il suo spirito, il suo animo si attacca a Dinà, figlia di Yaakov, e amò la ragazza, e parlò al cuore della ragazza, e disse Shechem a Hamor suo padre, prendi per me questa ragazza, Yaldà, dice addirittura Yaldà questa bambina, come moglie. E Giacobbe sentì che è stata desimpura, è stata stuprata Dinà sua figlia, mentre i suoi figli erano con il gregge nel campo, e rimase zitto Giacobbe fino al loro ritorno dal pascolo. Uscì Hamor, padre di Shechem, da Giacobbe per parlargli, e venne tornarono tanti figli di Giacobbe dal campo, e quando sentirono quello che era successo, si addolorarono gli uomini e si arrabbiarono moltissimo, perché era stata fatta una nevalà, perché era stata fatta un'offesa in Israele di giacere con la figlia di Giacobbe, e questo non deve essere fatto, dice il testo. La cosa sia non deve essere fatta. A questo punto parla il padre di Shechem con Giacobbe e dice: mio figlio, sei innamorato di tua figlia, facciamo questo matrimonio, i nostri figli si sposeranno con i vostri figli con le nostre ragazze, anzi sviluppiamo un commercio, un'attività di affari tra di noi, e voi sarete con noi, se c'è tutta la famiglia, e tutto quello che vi chiedete come dote, io sono disposto a dare. A questo punto, i figli di Giacobbe rispondono, parlando, il testo dice, con inganno, gli fanno un discorso di inganno, dicendo, e c'è il testo, con Shechem che aveva resa impura di Na, la sua sorella. Cioè, noi non possiamo dare nostra sorella come moglie a degli incirconcisi. Padre di Ramirà, la circoncisione, e dopo fare il matrimonio. Al che Shechem, il padre, e tutto il popolo dei Chibei aderirono a questa richiesta e si fece la circoncisione. Avvenne che al terzo giorno, quando e la crisi per Amilà era più forte, i dolori più evidenti, Shimon e Levi, figli di Giacobbe, che fanno? Entrano in città di Shechem e uccidono Shechem, il padre, tutti gli abitanti, tutti i servizi, tutte le bestie, e vendicano così, e insiste a quel testo, Shechem che aveva reso impuro la loro sorella. E poi si danno a casa. A questo punto la reazione di Giacobbe è, e disse Giacobbe a Shimon e Levi, a Cartè Oti, voi mi avete rovinato la fama, perché mi avete, svergognandomi, cioè facendomi apparire per quello che non sono, di fronte a tutti gli abitanti della terra di Canaan e per Israele. Mentre noi siamo soltanto povera gente, e se loro si levano contro di noi, si alzano contro di noi e ci attaccano, saremo distrutti noi e la nostra casa. Cioè, diamo uno spunto agli abitanti per attaccarci e distruggerci. La risposta dei fratelli di Simone e Levi è questa: Azzonà Yaseta Koten, deve essere contatta come una prostituta, la sua sorella, deve essere messa come una prostituta, e il discorso si chiude. Questo è l'episodio. E il ricordo di questo episodio torna sulla bocca di Giacobbe nel momento in cui dà la benedizione ai figli, appunto di morte, e ricorda, a proposito di Simone e Levi, la loro violenza che hanno fatto questa violenza qui. Quindi c'è anche un contrasto di giudizio tra quella che è l'opinione dei fratelli di Giacobbe, che riprovera la violenza dei figli, e quella che invece è la reazione dei figli stessi, che hanno sentito il dovere di difendere l'onore della famiglia stessa. Quindi noi abbiamo in questo episodio di Dinà, tutto qui la storia, di Dinà la violenza, e abbiamo quello che è il riscatto della famiglia per il disonore subito. E per capire questa figura di Dinà, qui non ci dice, Dinà la troviamo quando c'è la discesa in Egitto delle 70 persone che scendono in Egitto, ricordate anche Dinà figlia di Lea, come dice qua. Poi non se ne parla più, cioè il Torah non parla più di Dinà, non si sa che fine ha fatto, eccetera. Per cui è un personaggio abbastanza triste, anche perché il testo non ci dice nemmeno la reazione di Dinà a questa violenza, se è divertita, se va bene, se ha subito un trauma psichico. Comunque la sua azione è soltanto uscì di là e poi subisce tutto il discorso, subisce la violenza, subisce la vendetta dei fratelli e lei non compare più. A questo punto dobbiamo fare ricorso al Midrash che si sofferma sulla particolarità di certe parole per allargare il discorso, per arrivare a un giudizio generale. L'origine di Dinà. Dinà è figlia di Lea. C'è l'unica figlia menzionata insieme ai 12 figli di Giacobbe. Probabilmente ci saranno state altre figlie, ma che non hanno un ruolo e quindi non sono ricordate. Ma quello che è interessante è quello che ci dice il Midrash. Dunque, Lea è figlia di Lea, Dinà figlia di Lea, Lea che ha avuto 6 figli, due l'hanno avute le sue ancelle, e uno l'ha avuto Rachel, Beniamino ancora non è nato. Secondo il Midrash, Dinà, e perché ha messo il nome Dinà? Dingo del giudizio, perché Lea, quando era incinta, ha fatto un giudizio su se stessa. Lei ha detto, io sono incinta, se io partorisco un altro maschio ho 7 figli, più 4 fa 11, no, ho 6 figli, più 4 fa 10, più 6 fa 11, e se è un maschio questo sono 12 figli, e quindi Beniamino non sarebbe nato, però cosa sarebbe successo? Che le due ancelle avrebbero avuto 2 figli ciascuno, di più rispetto all'unico figlio di Raffaele. Abbiamo avuto soltanto Yosef. Non è giusto che mia sorella Rachel sia inferiore alle ancelle. Allora pregò il Dio e il maschio che aveva nel ventre si trasformò in femmina. Cioè originariamente era un maschio, e per questa preghiera, questo giudizio che Lea ha fatto su se stesso, si è trasformato, è cambiato sesso. È diventato diventato maschio, diventato femmina. Quindi per questo, quello che è interessante, come nasce questo mitrage? E se voi guardate il testo, voi sapete che nella Torah abbiamo due tradizioni. Abbiamo la tradizione scritta e la tradizione orale. Ci sono parole che sono scritte in un modo ma si leggono in un altro. Se noi guardiamo Nara, se prendete sempre la Torah, Nara, quello di ragazza, è scritto Nar. Nar, maschio, il ragazzo. Quindi, dobbiamo vedere che vuol dire questo ragazzo, ragazza, ambisesso. Ma c'è di più. Quando si parla in Devarim, da Pashak Tetzeri, della violenza che può subire una ragazza, uno stupro può subire o in un posto isolato o in un posto abitato, anche lì si parla di questa ragazza, 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 e sempre abbiamo scritto Nar, che si legge Nara, Nar maschile, che si legge dal femminile, perché il ragazzo subisce violenza, non è un ragazzo. Ma questa ambivalenza, ragazzo, ragazza, si rilascia a questo mitrage. È difficile capire, io, attenzione che mi viene in mente adesso, che il corso di la Torah, quando invece di chiaramente ragazza viene contata, colpita la ragazza di Nara, ragazza, a doppio termine maschile. Cioè chi ha conservato questa tradizione scritta, Nara, al posto di Nara, che cosa volesse dire? Che si tratta di pedofili? No? E che vuole mettere anche la violenza sui ragazzi? Chissà. Comunque questo è strano, ma che si riallaccia in qualche modo al midrash del cambiamento di sesso, di Nar, che originariamente era maschio e poi diventa femmina. Deve presente che secondo la Halakha chi cambia sesso rimane sempre col sesso originario, cioè non è che cambia la sua identità anche se ha organi femminili, è originariamente nato maschio, rimane sempre maschio e viceversa, chiaro, questo secondo la Halakha. Quindi non è che uno nasce maschio e rimane sempre maschio, nasce femmina e rimane sempre femmina, tranne i casi dubbi di un certo più sesso, che è un altro discorso che non riguarda né il maschio né la femmina, è un'altra entità. Adesso, andando avanti, Vatezè, Ushidina, perché racconto comincia questo Ushidina? Allora, dicono il Midrash, che Dina era una Yatzarit. Yatzarit vuol dire una che riusciva da fuori, quasi al limite della prostituzione. Poi risulta il discorso del Talmud, dice che quasi Yatzarit, allora la parola greca, che stava ai limiti della prostituzione, riusciva ad andare in giro. È interessante perché diceva Tezze di Lea, Batlea, figlia di Lea, perché questo vizio era imparato dalla madre. Perché quando Giacobbe arriva al pozzo, che era fuggito di casa, chi gli esce incontro? Tezze Lea di Cattolici, dopo la stessa parola, e uscì Lea incontro a lui, a Giacobbe. E quindi il proverbio dice la figlia, tale madre, tale figlia, no figlia, tale figlia, la figlia segue l'altro della madre. Quindi, Batlea, vuol dire che questo vizio l'aveva imparato dalla madre. Quindi abbiamo qui all'interno di questo racconto, intanto una presa di posizione della Torah sui matrimoni misti, chiaro questo, cioè che non ammette la possibilità del matrimonio misto, e dall'altra abbiamo però la volontà, il desiderio da parte di chi sta all'interno di un clan, di una tribù, di uscire e di vedere cosa succede fuori, quello che fa di là. Cioè abbiamo dal punto di vista, anche se Thomas Mann dice nel Giuseppe e i suoi fratelli, dice che tanti lettori della Bibbia, soprattutto ebrei, non avrebbero voluto questo episodio della Bibbia stessa, perché è molto problematico, molto delicato. Comunque, le femministe moderne potrebbero intendere di là come una persona che vuole introdursi nel mondo. Lei vuol vedere le ragazze del paese, vuol vedere i costumi all'esterno della sua famiglia. Quindi è una persona aperta, quanto sembra. Cioè, anche qui si confrontano due posizioni ebraiche, se l'apertura della donna verso il mondo, la chiusura, la tendenza è che Vodabat Smelech Penim, cioè che l'onore della ragazza è all'interno della famiglia, non deve uscire fuori. Invece qui è il contrario, cioè se si ammette e si giustifica la volontà di uscire fuori e di conoscere il mondo circostante. Ma che vuol dire per vedere le ragazze del paese? Chi vuole riportare il discorso, un discorso di seduzione, di violenza e di violenza fisica e sessuale, spiega le ragazze del paese era lo strumento adoperato da Shechem per sedurre e per attirare Dina stessa. Cioè ha mandato delle ballerine, Benot Ares, ragazze del paese, per attirare lei e quindi allontanare dal suo ambiente e poterla sedurre. Va bene? E poi dice Veshka, Ota Bagliamea, e giacque con lei e la oppresse. Cioè qui il Talmud, il discorso di questo anche Rashi, Veshka imma, giacque con lei, Rashi dice che darka, Veshka che darka. Cioè, giacque normalmente con una donna e Bagliamea la sodomizzò. E per rapporti i sodomizzati. E tra parenti dice, Rashid porta questa spiegazione, Rashid dice che Darkà e Shadarkà, allora qualcuno si domanda, ma Rashid come fa a sapere che tipo di rapporti si è avuto con Dinà, ma che stava il traletto di Dinà e Shechem? Come fa a stabilire che tipo di giochi hanno fatto questi due? E qualcuno diceva, ma Rashid era francese, queste cose le capiva e le conosceva molto bene, quindi vabbè, comunque questo mi serve per spiegare la sodomizzazione, perché i fratelli si vendicano di Dinà. Perché Shechem, secondo le leggi noachidi, e il popolo che aderisce a questa condotta, in qualche modo ha contraddetto quelle regole morali che riguarda anche i rapporti sessuali, che reggono non soltanto di te ma anche gli altri, per cui era senz'altro Shechem punibile di morte. E quindi Shimon e Levi sono fatti esecutori di questo orientamento di Torah. Quindi diciamo che Dinà viene sedotta dalle ragazze, no? E quindi c'è, non voglio dire una volontà di assimilazione da parte di Dinà, ma di conoscere il mondo esterno e quindi viene accarpiata da questo strumento di istituzione da parte di Shechem. Dinà rimane, non voglio dire, in qualche modo turbata da questa violenza. Fatto è che Dinà non parla più, non dice niente. E questo diventa il simbolo per il silenzio che si riferisce alle donne nella storia dell'ebraismo. No. Quindi, è interessante come Dinà diventa il simbolo presso le femministe degli stupri, ma soprattutto delle violenze esercitate attraverso i secoli nei confronti delle donne ebree. Se noi leggiamo il Sefer Hasidim, che è un testo di note molto grosso, scritto nel 1200, nell'alto medioevo, che narra la storia delle comunità franco-tedesche durante la prima crociata, le persecuzioni subite dalle comunità tedesche di quel periodo, è piena di episodi di donne ebree che si lasciano in qualche modo uccidere piuttosto che essere diventate. Quindi la violenza delle donne ebree era una, ricordiamoci gli usprime noctis, il diritto del Signore di avere rapporto con la donna ebrea sposata per la via notte, quindi era molto diffuso fino a non tanti decenni fa, quindi gli usprime noctis. Quello che voglio leggere mentre su questo, quindi la violenza di una rimasta nella coscienza del popolo ebraico, non come la violenza di una matriarca di Israele, ma come la violenza subita da donne ebree nel corso dei secoli dell'ambiente circostante. Nel 1903 si è verificata a Kishinev, in Russia, un problema importante, con l'uccisione di centinaia di ebrei. Su questo pogrom Bialik ha scritto una poesia molto famosa che si chiama Ir Arega, la città del massacro. E a un certo punto lui parla anche delle donne ebree che hanno subito violenza. Allora dice: tu, visitatore, che va a visitare questa città di Kishinev, se tu riuscirai di entrare in una di queste capanne, il luogo dove sono state violentate le figlie del tuo popolo a Kesherot, vedete, pure, buone, oneste, ben Akedin, tra gli oggetti della casa, Isha Achat, una donna da sette arevim. Abbat le Neima, la figlia davanti agli occhi della madre e la madre davanti agli occhi della figlia. Lifnei Shechita, prima che venisse sciartata, uccisa, durante l'uccisione, durante la Shechita e anche dopo la Shechita. La violenza si è ripetuta in tutti e tre i momenti, prima di essere uccisa, nel momento in cui viene uccisa e dopo essere stata uccisa. E quindi se tu tocchi con la tua mano il cuscino ancora sporco di sangue della coperta arrossita, eccetera. E poi dice, e ci sono alcune donne che si sono riuscite a salvare, che si sono svegliate dal loro sangue, dice, e che escono disprezzando la loro vita perché è stato reso impura la luce del loro mondo. Una vergogna eterna, perché si tratta di impurità del corpo e dello spirito, la violenza subita, all'interno e all'esterno, che fanno, lasciano i loro mariti nascosti nelle loro caverne e vanno verso la casa di Dio e loro benedicono per il miracolo che Dio ha posto loro salvandole, cioè nonostante la violenza subita mantengono la fede e vanno ringraziati. E c'è un problema dei Kohanim, e i Kohanim, per il Kohen è proibito mantenere la moglie violentata, deve divorziarla. Allora che succede qui? Che i Kohanim che stavano in mezzo a questa popolazione escono e chiedono al loro maestro: Rabbi, Ishti mai, che ne è di mia moglie? Posso tenerla? Vi è permessa o proibita? E poi tutto torna al suo uso e tutto torna alla sua normalità. Cioè qui si rivede un problema che poi tante raccolte di libri sulla Shoah, che le sponsor biblici di tanta gente chiede se può tornare a vivere con la mia moglie, non sono stati quanti, come sono state diventate le donne, le naziste e tanta gente. Quindi, lì è risposta positiva che può tornare per raggiungere violenza a violenza. Quindi questo della storia di Dinah è vasto come un simbolo nella coscienza del povero ebraico. Cioè, questo fa pensare a un libro molto interessante, è uscito di recente anche in italiano, che si chiama Zafor. E Zafor, vi ricorda, che affronta il problema come mai nell'ebraismo antico e moderno manchi una storiografia, cioè non manchino libri di storia come esistevano persi greci, persi latini, persi italiani, cioè la storia raccontata veramente. E perché la storia ebraica è così strana? Perché se noi leggiamo i libri di storia medievali, trascendentali, noi vediamo come gli ebrei non fanno la storia sui documenti, ma la storia stessa ci mette leggende, fatti miracolosi, extranaturali. Basti pensare alla cronaca di Achimas, la storia della comunità della Puglia, della famiglia di Amittai, che si insedia appunto tra Trani e Otranto, e fa la storia della famiglia, ma nell'interno ci sono storie miracolose, come il cavallo che salta tutto l'Adriatico e arriva in Grecia. No. Ma come mai che l'ebraismo manca una concezione storica, come esiste con Tito Livio, Tacito o Erodoto, penso, quello che manca? E lui dice perché per l'ebreo esistono nella Bibbia delle storie già fissate. La storia non è altro che la ripetizione di paradigmi già fissati nella Bibbia stessa. Quindi la storia di Purim, che è l'antisemitismo di salvezza, è un patto che si ripete, non c'è di vedere la storia, perché è già fissata là la storia. E allo stesso modo anche questi simboli di Dinah sono fatti fissati là, destinati a ripetersi purtroppo, e la coscienza ebraica la conosce molto bene. Quindi Dinah ha assunto queste caratteristiche di violenza delle donne ebree. E quindi è un episodio abbastanza vissuto sulla propria pelle, nei 2000 anni di esilio. Basti pensare al racconto della distruzione del Tempio riportato nel Talmud di Gittin, dove quante ragazze ebree finirono nei postriboli di Roma, portati a Tito, si parla proprio. Comunque, tornando a Dinah, c'è un'altra spiegazione, cioè che anche la figura di Giacobbe è ambigua, cioè pare che Giacobbe non capisca la violenza che ha subito la sua famiglia, il disonore che ha subito la sua famiglia. E il Midrash accentua questa colpa di Giacobbe, dicendo, visto che l'episodio di Dinah si inserisce dopo l'incontro di Esaù, è scritto prima che Giacobbe si incontra con Esaù e gli presenta gli 11 figli. Beniamino ancora non è nato. E allora il Midrash domanda, ma Dinah dove sta? Perché non gli sono 12, 11 più 1? E spiega il Midrash che ha fatto Giacobbe. Ha chiuso Dinah in una cesta per nasconderla agli occhi del fratello. Esaù è un seduttore e quindi lui non vuole che Dinah sposi Esaù e quindi l'ha chiuso in una cesta. Quindi Vattezzeri esce da cesta. No, ma la violenza che ha subito Dinah è colpa di Giacobbe, cioè che l'ha repressa dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista psicologico, evitandole di conoscere magari un parente, evitando di dare Dinah come moglie a un parente, a un fratello. No, e era Salome, era sempre un fratello, no, che poi poveraccio non è tanto, tanto male se gioca nel testo della Bibbia, no, è la tradizione successiva che ha cambiato la fissione mia di Salome, ma la Bibbia
è recuperabile in quel momento.
No, recuperabile, è una persona che ha il suo modo di vita, affezionata al padre, affezionata al fratello perché almeno vede, lo abbraccia, lo bacia, è la tradizione successiva che trasforma la figura di Esaù. Qualcuno pensa con riferimento a Edom durante la distruzione del primo tempio che ha tradito l'alleanza con Giuda e si è alleato con l'Egitto, e quindi Edom è il prototipo del nemico e quindi Esaù capostibile. Ecco, questo ritornando al suo discorso, quindi la violenza subita di Nasser è proprio una violazione per il padre che ha chiuso questa ragazza nella cesta, l'ha in qualche modo emarginata, e questa appena potuto si è liberata e uscita verso il paese. Adesso andiamo avanti e vediamo la conclusione di Dinah. Dinah, secondo il Midrash, non conosciamo niente, il Midrash cerca di riempire questi vuoti. Che fine fa Dinah? Secondo la tradizione di Dinah in Egitto, e viene in qualche modo adottata da Potifera, il quale era sposato a una moglie sterile e adottata Dinà, la quale dà la luce a Senat. A Senat che sposerà poi Giuseppe. Cioè Giuseppe sposerà una nipote, figlia da sorella. Cioè a Senat è il frutto della violenza di Shechem e appunto di Dinà, che diventerà moglie di Giuseppe. Allora, noi ci abbiamo qui, per capire Giuseppe a Senat, dobbiamo rifarci alla concezione ebraica del Messia figlio di Giuseppe, discendente di Giuseppe. Nella lezione ebraica esistono due figure, il Messia figlio di Giuseppe e il Messia figlio di Davide. Il Messia figlio di Giuseppe è quello che anticipa il Messia figlio di Davide, è quello che muore nella lotta contro Gog e Magog per rendere possibile l'avvento del secondo Messia, il figlio di Davide. Quindi il linguaggio rabbinico riabilita la figura di Dinà, che addirittura attraverso la violenza subita lei dà all'avvio genealogico alla nascita del Messia figlio di Giuseppe. Per cui questa figura tanto distrattata dalla lezione biblica viene riabilitata. Cioè il Messia, cioè sposando la figlia Senat con Giuseppe, i suoi discendenti, Nascita, eccetera, ci sarà a fine dei giorni il Messia che anticiperà il figlio di Davide. Quindi questo è il la sorte destinata che secondo poi la Tubitash Dinà la sepolta in terra di Strede, la città di Arbel, di dove vicino a tomba di Mittai Arbelita, che era uno dei maestri del Birkirot. No. Possiamo dire ancora altre cose, però il discorso si allungherebbe molto. Il giudizio su Shechem. Anche qui Midrash dice, perché dice il testo Shechem ben Hamor Achiddi, il Chiddeo? Era il Perizzi, non era Chiddeo. Nel termine Chiddeo richiama Chabba, richiama il nome di Chabba. Quindi la figura di Shechem è collegata con la storia di Eva, Chabba. Perché dice il Talmud che Shechem ben Hamor, Achidi, Shenikra Nachash, che è chiamato il serpente. Il serpente è un elemento fallico, e quindi la sedusse. Cioè, come il serpente sedusse Eva e Adamo, così Shechem, che aveva queste caratteristiche e questo carattere, si comporta come un serpente. Bene, poi altri discorsi si intercerebbero a questo, ma la responsabilità della popolazione. È interessante, anche qua un problema grosso. Nel Sefer Breshit la Milah la subisce Abramo, Isacco, e la subiscono questi Shechem e Hamor e tutta la popolazione. È interessante il contrasto. Dio, secondo il Midrash, visita Abramo il terzo giorno per vedere come stava, dove si è fatta la Milah. Ma gli vai là facendo il nome, a vedere come stava. Dio fa visita agli ammalati. E qua Shimon e Levi visitano al terzo giorno gli abitanti di Shechem e Shechem e Hamor per ucciderli. Quindi la diversità la Bibbia ci mette questi due quadri a confronto. Dio che dice ad Abramo al terzo giorno da Milà e questi che visitano Shechem e Hamor al terzo giorno da Milà invece per ucciderli. Va bene? Quindi questa è la storia di Dinà, che è una storia abbastanza problematica e abbastanza problematica e per cui la storia di Dinà, come dicevo prima, non finisce con Dinà stessa, ma continua fino alla fine dei giorni, perché da Dinà uscirà il Messia discendente di Giuseppe. Adesso passiamo al secondo personaggio, Tamar, che è un personaggio diverso, una storia diversa, ma che qui c'è roba di sesso in mezzo. Si vedrebbe che quando compaiono le donne nella Bibbia, compaiono sempre per questo aspetto qui. Sono coinvolte in questi risessi. La storia è Giuda aveva detto ai fratelli che tiravano Giuseppe nel pozzo perché pensava di tornare a salvarlo. Invece i fratelli adesso hanno veduto Giuseppe. In mezzo a questa storia di Giuseppe tra la vendita e la discesa in Egitto c'è inserito questo episodio di Tamar e Giuda. La storia è questa. Qui basta raccontare un po' la storia, perché non dobbiamo soffermarci sulle parole vere e proprie. Che succede qua? Che Giuda, Bayere Giuda Metecha, scese Giuda dai suoi fratelli. Cioè, scese Giuda non nel senso di discese, ma scese di come importanza. Cioè, il fatto di non essere riuscito a salvare Giuseppe fece sì che lui perdesse importanza agli occhi dei fratelli. Allora che fa? Si sposa con una figlia di un cananeo che si chiamava Shua e prende e ha tre figli. Uno si chiama Er, un altro si chiama Onan e il terzo si chiama Shelah. Poi che fa? Giuda prende per moglie al suo figlio Er, una donna che si chiamava Tamar. Ecco, Tamar è la moglie del primo figlio di Shechem, di Giuda. Però che dice il testo? Che il Giuda era cattivo agli occhi di Dio e Dio lo mise a morte. Quindi il caso di Giuda è una famiglia non tanto raccomandabile. Non dice che colpi ha, è cattivo. Allora, per la legge degli boom, cioè che il fratello deve sposare la cognata vedova, Giuda dice al secondo fratello, tu unisciti con Tamar per le moglie al posto e tu svilupperai la discendenza che tuo fratello non ha potuto. Ma che fa Onan? Onan sa che se avesse avuto dei figli, i figli avrebbero avuto il nome del morto, sarebbero stati collegati con il morto stesso, ma che fa? Che invece di avere rapporti normali con la moglie si masturbava. E quindi, qui dice il testo, anche qui abbiamo, e quindi la Torah non ammette la masturbazione, e muore anche lui, il secondo figlio muore. Quindi abbiamo dei figli cattivi, no? E che Giuda non si rende conto della devianza di questi figli e non interviene. No. Adesso che fa? Giuda dice a Tamar, rimani vedova a casa di tuo padre fino che ce l'ha diventa grande e ti sposerai il terzo figlio. No. Affinché non muoia pure lui, cioè che prenda in qualche modo personalità, eccetera. Tamar torna a casa di suo padre, passano i giorni, muore la moglie di Giuda, Shua, e Giuda cercava in modo di consolarsi. Va a tagliare la lana del suo gregge insieme con Pira Adrami attinnata. E intanto viene detto a Tamar, che inizialmente abitava in un posto vicino dove il suocero andava a tossare le pecore, ecco che tuo suocero sta a Timnà a tossare le pecore. Allora che fa Tamar? Si toglie i vestiti della vedovanza, cioè evidentemente le vedove vestite in un certo modo, poi si prende un fazzoletto, si copre il viso e si mette le teta e nani all'ingresso della città, che sta a stare terminata, cioè in un posto dove tutti la possono vedere, vicino al luogo dove stava Giuda, perché si è accorto che Shilai ormai era cresciuto e non gli era stato dato come marito. Giuda passa la rete e pensa che si tratti di una prostituta, perché lei si è coperta il viso e non si è fatta riconoscere. Allora Giuda decide di accompagnarsi a questa, per la strada, e gli domanda: io voglio unirmi con te, non sapendo che si trattava della sua nuora, e lei gli dice: che mi dai come compenso per questo? Io ti mando come pagamento un capretto del mio gregge. Allora gli dice: no, dammi intanto un pegno, che quando tu mi manderai quello che mi devi, io ti restituirò il pegno. Allora gli chiede: che pegno vuoi? Allora dice: dammi il tuo sigillo, l'anello, il tuo manto e il bastone che c'è in mano, quindi un pagamento abbastanza sostanzioso. E lui gli dà questo, si unisce con lei e lei rimane incinta. Poi lei si allontana, si toglie tutta questa mascheratura e si rimette i vestiti della vedovanza. Giuda da parte sua manda un servo a portare il capretto e per vendere i pegni che aveva lasciato, però nessuno la trova. Chiede: dove sta la prostituta? Nessuno dice: qui c'è solo la prostituta. Qui c'è smesso la prostituta di sogno. Allora portò, li porta indietro il capretto e dice: Giuda, guarda, quella donna noi non l'abbiamo trovata. E anche la gente dice che qui c'è messa la prostituta. E allora dice Giuda: si tenga pure tutto quanto, in modo che non siamo disprezzati, il pagamento l'ha avuto. Io gli ho mandato il pagamento effettivo che avevo messo, però non è stata trovata. Al termine di 3 mesi, a Giuda viene detto che Tamar è rimasta incinta di Zenulim, cioè di un rapporto illecito, come una zona, come una prostituta, come se fosse prostituta. E anche lei è rimasta incinta, cioè ha avuto rapporto con le prostitute, è rimasta incinta questo rapporto, disse Giuda: portatela fuori e datemi il fuoco, bruciatela. Ci torneremo su questo. Lei fu trovata, Tamar, e manda a dire a suo suocero, a colui a cui appartengono questi tre oggetti, io sono rimasto incinta. E gli disse: a Kerna, li riconosci? È interessante, questa stessa frase, a Kerna la riconosci, l'abbiamo trovata prima, quando i figli di Giacobbe portano la tunica insanguinata al padre e dicono questa parola: Kerna, la conosci? E lui dice: sì, è la tunica di mio figlio. Quindi mi dà che lei che mi dà. Come uno si comporta, così viene punito. Cioè qui Giuda ha detto al padre: la conosci? E questa lei gli dice: lo riconosci? Questi oggetti che appartengono? Allora Giuda riconosce gli oggetti e dice: Tzadikami meni, lei sarà più giusta, più tzadikà di me, chi al ken, che io non l'ho data a Shelah come mio figlio e non ha avuto più rapporti con lei. E quando lei era a Mezzopattolina, c'erano 2 gemelli, e uno si chiamava Perez, perché vuole uscire a tutti i costi dal petto materno, e l'altro si chiama Lazzara. Questa è tutta la storia di Tamar. Come vedete è una donna molto attiva, molto intraprendente. Allora, vediamo, noi ci diamo tre notizie su Tamar. La sua storia finisce qua e si chiude qua. Anzi, le riprese più tardi, molto più tardi. E che cosa si può dire di questa storia di Tamar? Chi è Tamar? Secondo il Midrash, Tamar sarebbe la figlia o la discendente della famiglia di Shem, figlio di Noè, il semita, il quale era anche Cohen, il sacerdote, quindi di famiglia abbastanza importante. E quindi fa nascere il problema: come può costituirsi una donna se discende da una famiglia così importante come era lei? No. Quello che mette in evidenza i nostri maestri, per esempio, è la modestia di Tamar, che anche quando si sottopone a fare la prostituta si copre la faccia, no? Quindi forse questo è perché la sposa si mette il velo, secondo il dizio ebraico, si copre la faccia. E che Talmud dice la Bibbia Natale, Talmud di Megillah, col callà, ogni nuora, ogni sposa, sceglie nuova vivetra mia, che lei è modesta a casa di suo suocero, ha il merito di dare nascita a re e profeti. Quindi, coprirsi la testa è un segno di modestia che viene compensato da Dio con una discendenza dignitosa. Poi il testo dice, va tesher befeta fenai. Cioè, la tradizione rabbinica non ha nessun dubbio che l'azione di Tamar rientri nella correttezza e nella giustizia. Vediamo perché. Intanto, questo aspetto di modestia, che si copre il viso. Poi dice, che vuol dire, Vatesher befeta fenai, e si mise, tra pescare Judà, Petach enayim, all'apertura degli occhi. Che vuol dire all'apertura degli occhi? Cioè, all'ingresso della città dove tutti guardano. Però il Midrash dice, cos'è Petach enayim? È l'ingresso della tenda dove tutti gli occhi sono fissati, la tenda di Abramo, nostro padre. Cioè quando la gente passava guardava la tenda di Abramo, perché era centro di moralità, di bontà, di carità. E quindi lei si è messa, diciamo, all'interno di questo concetto, cioè sentirsi protetta da Abramo, sentirsi all'interno della tradizione familiare di Abramo. Questo vuol dire che poi tutti la possono guardare come discendente di Abramo. Quindi c'è anche questo, che Tamar si è mantenuta all'interno della tradizione ebraica. E anche lei manda gli oggetti, non dice sono rimasti incinta da te, indirettamente a chi appartengono questi oggetti, lui è l'artefice del nascituro. E quindi fa dire al Talmud che chiunque conviene all'uomo che si getti nella fornace ardente piuttosto che svergognare il suo prossimo. Cioè, stia attento come si comporta, perché lei direttamente dice solo tu, lei dice solo tu. Quindi lei non vuole svergognare Giuda, ma indirettamente dice tu sei il colpevole. E quindi fa dire il proverbio che meglio che uno si ammazzi piuttosto che svergogni il suo compagno davanti a sé. E questo Rambam dice chi Malbin teneva gli occhi, chi svergogna il suo prossimo non ha parte nel mondo futuro. E poi anche il Midrash domanda perché dice Zanetta Tamar Kadecha Vegamara, si è prostituita Tamar tua nuora e anche incinta. Cioè l'essersi prostituita è già un delitto punibile. Perché dice è rimasta incinta? Che cosa aggiunge? Allora il Midrash, molto interessante, dice che perché lei non ha figli? Qualcuno può pensare che lei è sterile. Se una donna è sterile, Cioè questo è il caso di Tamar. Tamar si trova nella condizione che nel linguaggio rabbinico è Shomeret Yavam. Lei aspetta il cognato, lei è in qualche modo legata al cognato che deve sposarla o liberarla attraverso la palizzata, attraverso il scazzamento. Quindi come se fosse fidanzata, c'è un legame giuridico con qualcuno. E l'adulterio che avviene all'interno di questo rapporto è punibile con la morte. Cioè l'adultera. Allora, il fatto che lei rimane incinta vuol dire che non era fede con i primi due mariti. Allora Torah dice che non è esentata dal matrimonio se fosse stata sterile, no? E quindi il fatto che lei è rimasta incinta dimostra che lei è fruttifera e quindi punibile di morte. Quindi era legata al cognato, si mette avanti. Allora, vediamo un po' di concludere il discorso. Perché deve essere bruciata? Perché lei era discendente di un Cohen, e la Torah dice, Vatish Cohen, se una figlia di un Cohen commette adulterio, diventa prostituta e essere messa a fuoco.
Altrimenti era lapidata.
No, bruciata.
Se era
adultera, secondo la Torah. Comunque, vediamo che succede qua. Quello è il comportamento tanto di Giuda, un comportamento anche corretto, onesto o così di libertino. E qual è il comportamento di Tamar? È corretto o è scorretto? E che veramente si comporta la prostituta o no? Lo Zohar crea un accostamento molto interessante tra la figura di Tamar e la figura di Ruth. Ruth sarà molto avanti. Anche Ruth, su consiglio, Ruth chi è? Tutto un personaggio che rimane vedova del marito, anche lì muore il marito, e cerca qualcuno che la sposi. E lì Ruth gli dice, e noi gli dice a Ruth, all'onora, vai nel campo dopo che ha conosciuto Boaz, ha spigolato nel campo, stanotte infilati dentro il suo letto, perché Boaz ha il diritto di fare con te i bu. Cioè, la Torah successivamente stabilisce che l'ibum, cioè il levirato, avviene tra la vedova e uno dei cognati. Invece, secondo lo Zohar, secondo il libro di Ruth, il matrimonio della vedova in qualche modo comprende tutti i parenti, cugini, cioè i parenti. Il più stretto ha il diritto immediato di sposarla, ma il diritto, il dovere di sposare la vedova riguarda tutti i parenti, quasi un lontano parente di Ruth. Eppure lei si mette dentro al letto perché il legame matrimoniale tra la vedova e Yavam, cioè quello che è la sposa, avviene non con l'anello, ma attraverso la forza sessuale. Cioè questa è una regola anche della frase successiva. Quindi tu mettendo il traletto di Boaz, tu praticamente diventi sua moglie. E qui vediamo anche il caso di Tamar, che lei deve sposarsi con qualcuno della famiglia. Ce l'ha o glielo dà? Perché non glielo dà? Perché ha paura, secondo la tradizione rabbinica, una donna che ammazza due mariti, gli è preferito sposarsi con un terzo, perché diventa catraliti, diventa un'assassina potenzialmente. Allora perché non glielo lascerà? Perché ha paura che gli ammazzi pure il terzo figlio. ma lei il marito lo vuole, lo si so che questa situazione è sua. Quindi lei si maschera, per cui come Ruth si nasconde dentro le coperte di quel Boaz, lei si maschera con questo velo, con questi vestiti che si mette la prostituta, per sedurre e per sposarsi, non sedurre prostituendosi, ma per sposare il suocero, capite? Che è uno della famiglia, e non è proibito, secondo questo antico concetto di Boom, che comprendeva tutti i membri della famiglia. E allora, diciamo, tanto l'azione di Utah, tanto l'azione di Tamar, è entro le norme del diritto ebraico antico, perché lei vuole sposarsi, lo fa con lo stratagemma, vuole sposarsi. E allora quando Iuda dice Zadeccavi Lenni, effettivamente lei è più giusta di me, perché si è comportata regolarmente, cioè lei aveva il diritto di essere sposata da qualcuno della famiglia, che fosse il suocero, che fosse il cognato, non fa distinzione. E allora, continuando, quando noi leggiamo il libro di Ruth, alla fine del libro di Ruth, Ruth sposa Boaz, e c'è la genealogia che parte proprio da Perez, figlio di Tamar, che è l'antenato di David. Ruth è il libro del casato di David, vuol darci la storia della famiglia di David. Quindi Tamar, in qualche modo, è la bisnonna di David. E anche qui abbiamo un altro elemento. Da David, da Perez, nasce il Messia figlio di David. Quindi Tamar, in qualche modo, è la capostipite del Messia. Allora vedete come le storie di Tamar e Dinà si integrano, perché Dinà è la capostipite del Messia figlio di Giuseppe, e Tamar è la capostipite del Messia figlio di David. Che succede all'altro? Quindi sono praticamente le donne che la loro tragica storia, perché la storia è tragica, portano alla redenzione povera dell'umanità. E per concludere, c'è un pensiero di Soloveitchik, Rabino Soloveitchik, il quale si domanda tutta questa storia contorta di Tamar, che sposa quello, gli muore, quell'altro non vuole rapporti, poi si maschera, e questo giro, il giro, fino a che nasce Perez. Cioè, perché la storia è così contorta di questo? Cosa ci vuole insegnare in questo intrecciarsi di casi, in 20 versi c'è tutta questa storia? Che ci vuole insegnare? Allora ci dice questo. Perez è il nonno di Davide. Quindi è l'antenato del Messia. Dice il Soveshik, la storia del Messia è molto complicata, può contorcersi, può rivoltarsi se stesse, ma l'obiettivo è chiaro, che nasce il Messia. Cioè noi non possiamo non vedere l'esito di fatti storici, cioè che ci portano a detto messianico, perché i fatti sono talmente confusi, talmente contorti che non vediamo dove ci portano, però il Messia c'è. Cioè, questo ci insegna questo episodio, che nonostante tutti questi tragedi che esistono in questo racconto, però l'obiettivo è chiaro, la pento messianica. Speriamo che venga presto. Amen. Grazie.